Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Allora, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Come anticipato, questa mattina ho il piacere di avere qua il vice sindaco di Arezzo, Lucia Attanti, a cui do il buongiorno. Ciao Lucia, buongiorno.
Buona domenica.
Allora, innanzitutto grazie che è l'ultima domenica, mi viene da dire, dell'anno, perché poi la prossima, insomma, siamo proprio lì vicini al 2025. Allora, assessore al Comune di Arezzo, con le deleghe importanti, quale quella del sociale, quella della scuola, quella della sanità, e mi sembra ce ne siano altre, ma queste sono le più importanti. Io, prima di parlare di venire nella nostra città, ti vorrei chiedere, visto che ti occupi del sociale, noi abbiamo parlato prima della notizia che ci ha un po' anche fatto riflettere, quello che è successo, sai, a Reggio Calabria, di queste ragazzine che vengono prese, anzi lì era una ragazzina, ma è uno dei tanti casi dove i ragazzi piccoli, cioè adolescenti, poco più di adolescenti, minorenni, maggiorenni da poco, abusano e violentano per anni ragazze che sono indifese e che devono subire la violenza del branco. Ecco Lucia, ma che idea ci dobbiamo fare su questa cosa, che pare non arrestarsi proprio?
Che purtroppo è una combinazione che è generata da molte assenze, due in particolare, quella dell'educazione civica da una parte, quindi del rispetto di sé e degli altri, e anche di un'assenza di percorsi veramente legati alla punizione rispetto a chi delinque. Prima viene l'educazione, quindi pesa di più.
Ma che cosa si è perso secondo te con il tempo? I valori? Il senso della misura.
Il senso della misura. Il senso della misura, il senso del limite, cioè il fatto che quello che tu desideri non necessariamente quello che deve essere.
Ma è uno sfondo di discriminatorio nei porte delle donne, che può essere usata come un oggetto, sostanzialmente, oggetto di desiderio, del piacere, basta. Cioè non ha...
Ma c'è una violenza diffusa che ovviamente rispetto alle donne trova una sua manifestazione più esplicita, però c'è una violenza diffusa che parte dal concetto che il mio desiderio è un diritto. Il desiderio è una cosa, il diritto è un'altra. Il diritto è un'infrastruttura giuridica determinata, per cui si hanno diritti e si ha il dovere di farli valere, ma il desiderio e il diritto non sono la stessa cosa. Purtroppo noi in questi ultimi, mi verrebbe da dire 30-40 anni, abbiamo fatto in modo che il desiderio diventasse un diritto, il che apre a una serie di declinazioni assolutamente incongrue e quindi violente, perché poi se il mio desiderio non si realizza, allora io mi sento in diritto di applicare tutta la forza che ho per farlo valere.
Ma è un po' di quello che si potrebbe riassumere con sono mancati dei no. Sempre,
tanti, sì, sono mancati,
cioè,
dei
io
no.
Mi ricordo da piccolo, io se facevo qualcosa, cioè, volavano, so, i no erano, cioè i sì forse erano rari, nel senso, capisci?
No, c'erano i no, poi c'era il fatto che la istituzione non veniva messa in discussione, a meno che non si fosse di fronte a situazioni particolarmente evidenti. Insomma, quando io tornavo a casa e avevo preso un brutto voto a scuola e via via capitava, non è che...
Da te mi sembra un po'...
No, poteva capitare, matematica specialmente.
Questo è uno scoop, perché che Lucia Tanti prendesse voti...
Ma matematica hanno preso tanti brutti voti. Poteva capitare, i miei genitori, i miei nonni, ma i miei genitori in particolare non si ponevano il problema se quel brutto voto era un errore del mio professore o della mia professoressa nel caso specifico, era un errore mio, che poi poteva non essere una colpa, perché magari non l'avevo capita, perché magari non l'avevo studiata, perché magari non ero in quel momento performante, ma mai in casa mia si è messo in discussione che di fronte a un brutto voto il problema fosse di chi me l'aveva dato, il problema era il mio.
Ah, ecco, perché adesso la domanda successiva è, visto che te sei anche assessore con delega alla scuola, e oggi?
Oggi no. Cioè oggi tutti sanno fare tutto e quindi si sentono in dovere di andare a insegnare come si fa gli insegnanti, come si fanno i medici, come si fanno gli ingegneri, come si fanno gli architetti. La libera università di Facebook ha laureato tutti a tutto e quindi
ognuno
si sente...
Anche il dottor Google mi verrebbe da dire.
Il dottor Google, esattamente. Quindi però tutto questo se gli vogliamo trovare una ragione, sempre che ve ne sia una sola, è quello che tu dicevi prima, cioè sono mancati no e è mancato il concetto del rispetto, del fatto che le istituzioni solitamente non solo si rispettano ma si ascoltano e ci si adegua a quelli che sono gli indirizzi che danno.
Beh, sul fatto delle istituzioni basta vedere come vengono trattate le divise dei nostri militari, delle forze dell'ordine, ma anche dei medici, tutti, qualunque forma di divisa viene.
Guarda, noi, ti interrompo, ma su questo.
Sì, sì.
Subito dopo il Covid, dico noi perché è stata un'alleanza di più persone, abbiamo deciso di istituire il premio Esculapio, particolare grazie alla dottoressa Rossi, alla Gabriella, che è presidente dell'associazione Tecla. Quando abbiamo cominciato a dare questo premio, in realtà era perché subito dopo il Covid c'era un grande sentimento di riconoscenza nei confronti dei medici. Oggi lo diamo per dire, guardate che li dovete rispettare, quando andate a farvi curare, e purtroppo non sempre la cura può portare al risultato che ci aspettiamo, non gli dovete mettere le mani addosso, che sembra banale.
C'è voluta una legge per farlo capire, perché oggi c'è una legge che ha ristretto molto, cioè ha dato un...
Giustamente.
Esatto.
Quindi, voglio dire, il medico...
Tornando sui giovani, perché mi piace parlare con te dei temi attuali, portandoli poi nella nostra città, come la commentiamo quella vicenda di quel trapper, che io nemmeno so il nome, ma per mia conoscenza, che prima è stato invitato a Roma dal sindaco Gualtieri, poi no, anche perché se leggiamo i temi, le scritte delle proprie canzoni, i testi, se testi si possono chiamare, c'è di tutto e di più. E che esempio sono per i ragazzi, se sono un esempio, oppure dice no, è arte, è musica? Perché mi sembra che qualche tempo fa, un anno fa, fu anche il caso qui trattato ad Arezzo, no?
Assolutamente, il sindaco Gualtieri ha fatto bene a impedirgli di esprimersi in saprei, come di essere presente a controllo.
Ma prima l'ha invitato, però.
E fatto male a invitarlo, però diamogli comunque un beneficio del dubbio, probabilmente non è proprio il sindaco Gualtieri che fa il calendario degli artisti del Capodanno, credo sarà.
Sì, sì.
A noi è capitato per un evento che si è tenuto ad Arezzo, un annetto fa, la Pasqua scorsa. Ricordo che c'era in concomitanza la Pasqua, dove più che evitare quell'evento, che secondo me era in un momento anche particolarmente inopportuno, ma questa è una sensibilità personale, in realtà c'è stata la condivisione da parte di tutti di non invitare, che pure erano stati invitati, alcuni, io non so come fare, artisti mi riesce, cantanti neanche, personaggi, soggetti, uomini e donne. Quello anch'io, però non è che canto. Via. Però, ecco, noi non possiamo, ma dico noi per dire noi come comunità educante, chiamiamoci così più o meno giustamente, dare il là a questa roba, insomma. Quindi bene ha fatto il sindaco, penso che non sia una sua responsabilità averli invitati, è stato un suo dovere, secondo me ben fatto impedirgli che arrivi.
Però hanno preso posizioni poi in sua difesa, in difesa di questo cantante e tanti altri cantanti, dice allora se non viene lui non veniamo neanche noi.
E staranno a casa, pieno il mondo di gente, di talento che non si conosce.
Ma tu ti occupi del sociale, no? Quindi ti occupi anche dei giovani, ma quanto può impattare, cioè, una musica ritmata che magari, vabbè, la musica può essere bella, brutta, questo io non sto a dire, però che ti continua a ripetere, prendi quella, spacca di qui, cosa c'è,
tanto,
come che diventa quasi una cosa sdoganata in musica, cioè diventa che il cervello dei nostri giovani possa essere condizionato, secondo me sì,
e comunque il fatto che lo si faccia e lo si possa ascoltare come se fosse una cosa normale, normalizza una roba che normale non è. Quindi poi si dice censura, no, è buon senso, perché la censura tu la applichi quando, e questo veramente non va bene, quando vuoi bloccare un contenuto. La musica è stata da secoli, da sempre, anche un grande canale, un grande elemento di protesta sociale, di significare alcune problematiche infinite. La stessa lirica per molti molti anni è stata considerata un elemento per abbattere alcune contenuto che tu puoi condividere o no, e allora non hai il diritto di impedire che quel contenuto passi. Pensa a un De André degli anni 70-80. Altra cosa è invece la brutalità del linguaggio che esprime violenza, cioè quella roba lì non ha contenuti.
Vabbè, però ti potrei dire, John Lennon diceva meglio morta che con un altro, oppure se ne parla qui nel giornale.
C'è una sensibilità.
Cioè, sono veramente articoli che, e cantanti che io non ho mai, cioè veramente non mi ero
però non John Lennon non è passata alla storia per
quella. No, non per questo, non per questo. Va bene, il tema legato a queste, veniamo subito ad Arezzo, è quello delle baby gang, perché ti ricordi questa settimana a Foiano, al Parco di Fiano, l'ennesimo, insomma, attacco di ragazzini, baby gang, ecco. Ti ricordi tempo fa ad Arezzo c'era tutta quella banda? Ci racconti adesso com'è la situazione, com'è stata la situazione nel 2024? Perché mi sembra se ne è parlato meno di questa cosa, Lucia, ma...
Allora, se ne è parlato meno
senso
perché...
buono o senso non buono, ma ne è parlato meno? Cioè, non c'è più, o c'è meno attenzione, oppure c'è meno...
Non c'è più quel livello lì.
Ok.
Allora, quel livello lì della famosa baby gang che poi è stata sventata attraverso un lavoro, verrebbe da dire, molto importante della Polizia Municipale, non a caso fu anche insignito il comandante Poponcini proprio per quella operazione, lì eravamo di fronte a un sistema delinquenziale.
Ma era stato un degrado
che, era, che ha portato a una esattamente un sistema delinquenziale organizzato che a un certo punto è sbarcato ad Arezzo e che ha veramente terrorizzato per molto tempo numerose persone, aggredendo, facendo male, picchiando, e quello faceva parte proprio di un atteggiamento di organizzazione di delinquenti, e tant'è vero che come tali sono stati affrontati e trattati, e bene così. Il fatto che però questa cosa sia uscita da questa città, quella baby gang, e che abbiamo anche dimostrato che se ne arriva un'altra si fa la stessa cosa, quindi il concetto è mandarli da un'altra parte, non da un'altra parte a fare la stessa cosa, dove devono stare, cioè in galera, così magari si redimono. Però
questa frase te la ricordo che suscitò molte,
continuo a pensarla così.
In galera c'è un po' un primo passo, com'era? Come lo dicesti, una cosa
in galera
diciamo.
Per uno che ha picchiato un altro perché secondo lui l'ha guardato male e non trovo un altro posto dove possa stare, no
te lo ricordi la
sì,
polemica?
Sì, me lo ricordo,
ma cosa,
lo ridico.
Vabbè.
Altra cosa invece è una violenza diffusa di linguaggio, a volte anche qualcosa di più, che nasce invece da una mancanza proprio di strumenti di comprensione, e allora quello è un altro discorso, e lì c'è il fatto educativo. Cioè, io sono molto orgogliosa che questa sia la prima città in Toscana che ha dato il via all'affido culturale, che è una combinazione per fare in modo che le persone, le famiglie, i ragazzi che vivono in famiglie che hanno poca confidenza con la cultura possano invece fare esperienza culturale. Così come sono molto orgogliosa del fatto che ci siano 380 laboratori nelle nostre scuole e molti dopo scuola diffuso. Questo che voglio dire? Voglio dire che non è tutto ordine e disciplina, cioè si educa ad essere persone rispettose. Bene. Dopodiché però c'è un limite, se questo rispetto non si porta ci si può fare tutte le analisi del perché non è stato portato, ma poi alla fine chi delinque e chi fa male e bisogna che trovi il modo di essere non solo rieducato ma anche allontanato dai contesti dei comuni, perché questo è come
chiaro quello che dici. Ma tu ti riferivi ci riferivamo a quello che era il caso eclatante Santana, tutta quella banda lì, gente che ormai delinquente, però pare che tra i giovani comunque ci sia questo atteggiamento, il bullismo ancora
c'è
presente,
però ecco, non siamo di fronte ancora a soggetti delinquenziali. Cioè io mi sento di dire che mentre di fronte a una baby gang come quella è una questione di diritto e di ordine, di polizia, mi verrebbe da dire, nell'altro caso no. Cioè quando hai un numero di adolescenti che da Trento fino a Siracusa, e quindi si passa anche laddove si faceva l'esempio prima, ha l'abitudine ad essere violento o comunque ha l'abitudine a usare la violenza quando non si spiega, si direbbe in aretino, beh, lì allora c'è tutta anche una comunità che si deve interrogare.
Vabbè, però,
e allora io dico bene tutte le progettualità che stiamo facendo, e più sono e meglio è, dai laboratori con le scuole, alle scuole aperte il pomeriggio, ai doposcuola, all'affido culturale, ai campi solari d'estate, perché l'estate è un momento bellissimo, ma anche il momento delle grandi disuguaglianze. Perché la scuola chiusa 3 mesi determina in alcuni contesti opportunità, in altre solitudine o videogioco, o televisione.
Vabbè, su quello, sul videogioco c'è,
se ne parlava
ci vorrebbe un mondo a parte.
La comunità è protagonista di questo, non può non interrogarsi.
Però come lo giustifichi? Cinque ragazzini a Fogliano che picchiano uno al parco, cos'è? Non anche questo bullismo?
Avranno genitori, credo che forse bisognerà anche fare una riflessione sulla genitorialità, come stiamo facendo ad Arezzo, presumo lo facciano anche a Fogliano. Non
vabbè,
è
ora,
che...
dico Fogliano che è un altro comune,
potrebbe,
però,
ma sicuramente tutto quello che c'è da fare anche lì viene fatto. Cioè, poi è chiaro però che c'è una dilagante modalità di comportamento non congruo, e si diceva prima, insomma, se alla fine il genitore, la scuola, la comunità dà buoni insegnamenti, però poi accendi la radio e senti quella roba, però poi prendi il videogioco e il concetto è picchiare il poliziotto o comunque sia un'altra persona, però poi vai per strada e alla fine quello che fa queste cose invece di essere uno sfigato è un ganzo, allora la forza che tu hai è molto meno rispetto a un sistema che si muove. Quindi certo che c'è la comunità locale, ma poi ci vuole anche una riflessione più generale, perché la forza che un genitore può avere quando però un figliolo è tempestato da messaggi negativi è tanta, ma non potrà essere così preminente.
Che percentuale di responsabilità dai all'ambiente familiare, quindi genitoriale, e anche invece a quello che offre le nostre strutture dal punto di vista scuole?
No, è difficile fare una media, però mi verrebbe da dire che 60% è quello che accade vicino a te, ma il 40% è quello che accade fuori dal tuo contesto. Però è una media così.
È una media così. Parliamo di un altro tema di cui ti occupi. Come stiamo messi? Ti ricordi il famoso discorso dei nonni, questa cosa? Poi è andata avanti, ha funzionato, anche quello non si è sentito più niente.
Non si è sentito più niente perché era strumentale.
Insomma, un impatto sulla società lo ebbe, insomma,
sì,
no?
Certo,
dal punto di vista,
sì.
Ti ricordi la gradatoria con i nonni, nonni sì, nonni no, lasciate stare i nonni, ogni nonno deve fare quello che gli pare, ti ricordi?
Sì,
furono
sì.
Le frasi.
Era nata ed è nata e sta in piedi in molti comuni come il nostro per fare in modo che chi ha un nonno con delle difficoltà possa curarlo con più attenzione e più tempo.
Beh, quello, per quello però valeva un punto due per la gradatoria, avere
sì,
nonni
sì,
meno.
Sì,
quindi...
sì, ma senti, io non so quanto abbia. Allora, potrei avere interesse a dire grazie a questo noi oggi abbiamo liste d'attesa zero da 2 a 6 anni e siamo sotto il 10% da 0 a 6 anni, non è questo. Cioè le gradatorie fanno le gradatorie,
ci
poi è il sistema che dà le risposte.
Certo,
quindi io sono molto contenta.
Sono...
bravo, poi che entri o ti o entri te. E cambia poco, il problema è che uno resta fuori, no?
In che percentuali siamo lì, Lucia?
Allora, noi siamo sullo 0,6 complessivo sotto il 10%.
Ah.
Da 2 a 6 anni siamo a 0 liste di attesa.
Ah, quindi quelli che richiedono c'è il posto di attesa, cioè non ci sono liste da...
Da 2 a 6 anni siamo a 0. Da 0, cioè che poi non sono 0, da 3 mesi a 12 mesi, infatti abbiamo aperto altre 2 sezioni ora, quindi quella del matto e quella di... si torni, altri 24 posti, altri 12 posti arriveranno col Nido Colombo nel 25, e quindi il nostro obiettivo adesso è cercare di arrivare a 0 su tutto il segmento 0-6, e sarebbe un risultato piuttosto significativo.
Abbiamo parlato di nonni, è inevitabile parlare con te del sistema, delle discorse degli anziani, RSA, co-housing, se ne parla, penso, però com'è la situazione ad Arezzo per queste strutture? Mi pare che tu abbia fatto una dichiarazione qualche tempo fa proprio all'insegna, siamo un po' al collasso da quello che ho capito, però
allora,
all'insegna della regione mi sembra l'avevi detto.
Mi sono quasi stufata da sola, è dal 2015 che se ne parla, da quando io almeno ho potuto parlarne con la funzione di assessore, perché comunque le deleghe non le ho mai cambiate in questi ormai 10 anni quasi. C'è un problema di normativa regionale all'interno di un problema più complessivo. Allora, noi siamo 58 milioni di italiani, 14 milioni sopra i 65 anni, 7 milioni sopra i 70, 4 milioni sopra gli 80.
È una società
portato ad Arezzo, questo vuol dire che su quasi 100.000 abitanti, 25.000, 24 e qualcosa, sono sopra i 65 anni. Se non ci si fa delle domande, poi alla fine si toppano le risposte. Noi ancora siamo a, diciamo così, intervallare tra o la casa, quindi o la risposta privatistica, o le RSA. A costi a volte eccessivi.
Le famiglie non ce la fanno.
Le famiglie non ce la fanno. Allora, la proposta che... Perché poi non basta solo dire che non va bene, devi anche dire come faresti te, no? Perché se no non è serio. Noi si è fatto una proposta a Regione Toscana, anche grazie al garante dei diritti degli anziani, che ad Arezzo abbiamo, che fa molte cose, l'avvocato Antichetti, gli abbiamo detto: guarda, probabilmente serve una normativa generale, che in parte c'è, perché la legge Paglia è stata approvata quasi all'unanimità, quindi vuol dire che su questo il Parlamento non si è diviso. Ma è una legge che è una rivoluzione copernicana, prima di poterla vedere applicata passeranno molti anni, perché passa dalla residenzialità alla casa privata, dalla risposta fuori di casa alla risposta dentro casa in un sistema comunitario. Una grande legge che ci vorranno tanti anni. Serve anche la Toscana. Prima di arrivare ad un sistema però più complicato, se vogliamo anche più complesso, facciamo quello che si può fare puntualmente. E basterebbe, rispetto alla legge regionale toscana, che peraltro è molto diversa da quella emiliana, quindi sono anche politicamente vicini, in se sta a fare gli esempi perché gli altri sono sempre meglio.
Certo.
Basterebbe una modifica normativa di un articolo che, non dico risolverebbe il problema, questo no, perché sarebbe ingiusto dirlo, ma probabilmente aprirebbe molte altre possibilità. Qual è l'inghippo, per farla breve? Che noi oggi possiamo fare delle residenzialità chiamate case famiglia, non ci abbiamo un problema, la legge lo consente. Però lo consente fino a che l'isogravità di chi entra è zero.
Ora, quindi deve essere autosufficiente. Per...
Ma zero è qualcosa...
A zero proprio?
Zero. Ora, zero di isogravità, io penso che non ci sa neanche noi due tra un po'. Allora, se noi vogliamo dare una risposta al popolo delle famiglie che hanno anziani con sé, grandi, vecchi, per fortuna, perché si muore sempre più tardi, questa isogravità a zero di fatto impedisce le case famiglia, perché se io ci posso anche entrare con l'isogravità a zero, poi ci sono soltanto due possibilità: o muoio o invecchio. Se invecchio è difficile che migliori.
Eh no, l'isogravità
allora l'isogravità va portata almeno a due, con un controllo, perché non necessariamente l'isogravità sopra lo zero ti rende gravemente non autosufficiente. La non autosufficienza ha tante sfaccettature, tante possibilità. Quindi una cosa è una non autosufficienza che è sopra tre, e quindi vuol dire che tu veramente non sei nelle condizioni,
hai bisogno di assistenza,
hai bisogno
continua,
di un'assistenza medicalizzata.
Medicalizzata, sì.
Altra cosa è una non autosufficienza che va da 0 a 2, dove hai bisogno di assistenza, ma non necessariamente medicalizzata. Questo porta una responsabilità delle istituzioni, perché deve fare una puntuale analisi di quello che va da 0 a 2. Perché su 0 siamo tutti sicuri che va bene. Da 0 a 2 devi valutare se quella isogravità a 1 è compatibile con un sistema più leggero oppure no.
È su quella base che sono state chiuse alcune...
Tutte su quella base lì.
E perché secondo te la Regione, un tuo parere su perché non viene fatta questa cosa? Chi è che si oppone? Cioè, se effettivamente è una cosa che da 0 a 2 può essere... bisogna che parlino chi se ne intende, insomma, però...
Le ragioni possono essere due. Una più ideologica, e cioè il fatto che si voglia in qualche modo... sostenere i grandi casermoni delle RSA, 60-70 posti tutti lì, ma non lo credo, perché mi parrebbe proprio un po' mostruosa. L'altra è che io mi rendo conto che questo cambio normativo impone un'attenzione maggiore alle singole situazioni, perché zero, ripeto, zero vuol dire che è sanissimo o comunque sta molto bene. Se poni questa normativa da 0 a 2 dai una responsabilità di discernimento al sistema che deve controllare, per cui il mio 2 può essere un 2 diverso dal tuo.
Sì, ok, è chiaro questo.
Quindi forse c'è sempre questa volontà di...
Ma allora anche il co-housing viene, diciamo così, in aiuto relativamente, sai, questa esperienza...
Rimane privatistico, sì, funziona. Per esempio c'è un'esperienza a Firenze, grazie a Fondazione Cassa di Risparmio, che è stata presentata quando noi abbiamo fatto il Focus Terza Età, prima edizione a ottobre, dove effettivamente a Firenze c'è un'esperienza che... ha dei costi più contenuti, perché Fondazione Cassa di Risparmio ci ha messo del suo, ma sono comunque sempre dei costi, e in ogni caso anche lì è privatistico, cioè tu compri una casa, io compro una casa, un'altra persona compra una casa e abbiamo dei servizi in comune, ma questo non te lo impedisce mica nessuno. Il problema arriva quando tu entri dentro il sistema sociosanitario delle tutele, allora lì cambia tutto la cosa.
Sul co-housing mi sembra che uno dei comuni che è stato che è oggetto di questa cosa sia proprio quello di Anghiari. Ti dice niente il presidente Polcri della provincia?
Come no.
Va bene. Allora andiamo a parlare di un'altra cosa, la sanità. Tu ti occupi anche della sanità. Che ci dici della sanità in questo anno di Arezzo, e soprattutto anche qui, insomma, sulla sanità, che poi voi i sindaci, tu sei vice sindaco, comunque i comuni hanno diciamo parola nella conferenza dei sindaci, perché poi la sanità la gestisce regionale, la regione.
Sì. Ecco, la sanità che è ci una porta... competenza esclusivamente regionale.
Che ci dice Lucia sulla sanità?
Allora, il 24 da un punto di vista dei fatti si chiude come si era chiuso il 23, cioè rispetto al San Donato, con un nulla di fatto, con molto fatto rispetto al PNRR.
Non c'è più D'Urso, è andato via.
Sì, ma penso che questo non fosse tutta responsabilità sua rispetto ai soldi per Arezzo, tradotta in italiano, insomma.
Sì. No, mi ricordo le polemiche dei dati sul Covid col sindaco Ghinelli.
Non voglio più parlare, ho passato notti insonni. Per
è cui. Vero?
Sì. Allora, detto questo però, io vado per date. Novembre 2022, Presidente Gianni al Forum RISC dice, conferma e afferma che al San Donato servono 150 milioni di euro, o meglio avalla il progetto che fu fatto dall'ASL, per cui il San Donato, per diventare un nuovo ospedale nelle ceneri di quello vecchio, ha bisogno di 150 milioni di euro. Ora però, perché aggancia i quasi 80 del PNRR, che invece, su questo devo fare un complimento, un plauso alla ASL, i lavori PNRR stanno procedendo assolutamente nei tempi. In parte qualcosa ci abbiamo messo anche del nostro, ma obiettivamente è un merito che è giusto dare a chi lo ha fatto e quindi all'ASL. Se non agganciamo i 70 milioni, 150 diventano molti di più. 150 milioni di euro sono il minimo sindacale perché il San Donato diventi quello che si merita di diventare, il San Donato e gli aretini si meritano di avere. Gli aretini della provincia, perché poi è l'ospedale.
In questa megaslona sappiamo.
In questa megaslona che io vorrei vedere distrutta da un punto di vista istituzionale.
Nel senso sì.
Perché è
ridimensionata.
Ritornare alle cose normali. Vabbè, comunque. Si fa la frittata con l'uova che ci sa. Adesso c'è. Va bene. Novembre 22. Di fatto, a parte questa dichiarazione, non succede niente al San Donato. Cioè non arrivano queste... Non ci sono gli atti conseguenti. Passa tutto, il 22 finisce di fatto, passa un mese, il 23 passa senza nessun tipo di risposta, nonostante le sollecitazioni mie, credo tante, del sindaco forse di più. Il 24 passa quasi allo stesso modo, se non però, perché le cose vanno dette come sono, mi sembra la settimana scorsa il presidente in commissione sanità, quindi in un luogo ancora più istituzionale, ha parlato di priorità rispetto all'ospedale di Arezzo, dicendo che queste risorse devono arrivare. Poi come è tema aperto, il project, che peraltro risulta ce ne sia uno, attraverso un meccanismo con l'INAIL, attraverso un meccanismo di finanza pubblica, l'ex articolo, non lo so, o meglio, non lo so perché non sta a noi in questo caso dire quello che è meglio che accada. Io metto un punto pratico, hanno da arrivare. Poi, se arrivano attraverso un meccanismo piuttosto che attraverso un altro, io non so per niente un'ideologa su questo, anzi credo che l'ideologia faccia male alla politica delle cose da fare, però devono arrivare. Quindi, tradotto in termini, come la chiudo questa, come lo chiudiamo questo anno? Con un passino avanti in più da un punto di vista di presa di responsabilità, sì. Atti conseguenti ancora non ce ne sono, ora non mi aspetto che l'atto conseguente
arrivi.
All'ultimo
affare in ministro non si è parlato di questo?
Allora, sì. Se ne parla, ma a questo punto non c'è mica tanto molto da dirsi, cioè tutto quello
devono arrivare,
devono arrivare i soldi, devono arrivare. Io ricordo anche un atto di indirizzo approvato, forse non in consiglio comunale, però proposto, dove mi si chiese che cosa pensavo. Io penso che il project ha funzionato in alcuni contesti, in altri no, quindi bisogna starci attenti. Non ho nessun problema nella contaminazione tra pubblico e privato, anzi è stato forse la linea politica del mio assessorato in questi anni. L'importante è che arrivino, e che arrivino ora però, perché quello che oggi è 150 milioni con il PNRR in corso, a PNRR finito, non sono più 150, sono
molti
più.
Ad Arezzo su queste cose, se non tutta Italia, diciamo che
quindi,
i numeri sono...
Allora, contenta perché l'ha ridetto, ora però dirselo è importante, ma non serve, ora bisogna farlo.
C'era anche la vicenda dell'hospice, mi sembra, no?
L'hospice è più avanti, entro l'anno esca... Allora, l'hospice ha avuto un finanziamento nazionale e regionale, o meglio, diciamola corretta, l'hospice è stato portato dalla Regione Toscana come un progetto prioritario a livello nazionale ed è stato accolto, quindi ha avuto il via libera, ma ci ha messo del suo ovviamente, sono 4 milioni e mezzo di euro, e mi pare che proprio il 20, quindi ieri, e quindi ormai il 23 perché lunedì, si chiuda la fase della progettualità, diciamo, definitiva, quindi lì si sta cominciando a vedere
chiaro.
La ma anche quello c'è voluto, eh.
Però insomma, tutto male non è, perché la Toscana, dal recente sondaggio uscito sul Sole 24 Ore, la fonte dovrebbe essere il Ministero della Salute, insomma, siamo i primi in Italia come sanità, ce la giochiamo Toscana col Veneto e poi la Romagna dopo, ma insomma, come disse anche qui a un futuro forse candidato alla regione, insomma, che dobbiamo andare a fare più di essere primi, Lucia? Che, qual è la, per esempio il pronto soccorso, Lucia Tanzi, allora, come vedrebbe? Una frontiera insomma un po'...
Stiamo attenti, perché le classifiche valgono, ma valgono anche le comparazioni delle classifiche precedenti. Cioè noi siamo ancora molto alti come sistema regionale, ma ogni anno... rispetto a quelle performance, rispetto all'anno prima, perdiamo qualcosa. Pensa al San Donato, io parlo di casa mia perché la conosco di più, ancora ha delle performance molto alte, però ogni anno se tu ci guardi quella rimane quello standard, ma nella comparazione perde qualcosa. Allora è un po' come quando tu a scuola...
Tu dici perde delle specializzazioni?
Perde comunque, sì.
Ah, quello se l'abbiamo visto, perde. Sì.
Allora è un po' come quando dice... In una classe siamo 10, io prendo 9, tutti quell'altro prendono 6, sono la prima, non c'è dubbio. E continua a essere la prima quando prendo 8 e quell'altro prendono 6, ma non è più 9. Allora, il sistema regione toscano, Toscana, Veneto, Emilia, sono sempre state regioni top, a volte più su una, a volte più su un'altra. Quindi non è che si può dire va tutto male perché uno sta, tra virgolette, da un'altra parte politica. Non è vero, non sarebbe giusto. Quello che noi da tanto tempo diciamo è che l'innesco delle, e mi tocca ridirlo, delle tre aslone, ha portato a perdere posizioni, poi ci rimaniamo sempre in posizioni apicali, ma se
è
non
chiaro.
Ci metti una pezza alla fine, da 9 a 8, da 8 a 7, da 7 a 6, arrivare a essere insufficienti con 7-8 anni.
Va bene, senti, l'ultima cosa, argomento che ti chiedo, perché oggi è domenica, anzi ti ringrazio di essere qui questa mattina. Lo leggo un po' a quello che è il fatto che è successo ai mercatini di Natale. Noi abbiamo mercatini di Natale, città del Natale, però abbiamo una brutta notizia che ci è venuta dalla Germania, Magdeburgo, questo attacco sulla folla che purtroppo, con una macchina, che purtroppo ripete quello che è successo, mi sembra, nel 2016. Qui ci sono 5 vittime, 200 feriti, di cui 40 gravi. Anche nella Nazione questa mattina dice: dobbiamo pensare tutti, dice, non è una, è un campanello d'allarme, ma bisogna stare attenti a tutti. Che cosa ci puoi dire su questo, Lucia?
Allora, l'allerta è attenzionata, c'è, e devo dire che c'è stato però un lavoro molto prima che accadesse questo fatto da parte della prefettura, della questura, delle forze dell'ordine, in collaborazione con il comune, che devo dire è stato un po' precursore rispetto a quello che invece oggi viene chiesto ai comuni.
Tanto
di fare.
Tu sei venuto adesso da una riunione in prefettura.
Vengo da lì,
no?
Credo che uscirà una comunicazione del prefetto, ma insomma, anche se non esce, il concetto è che se ne parla oggi pubblicamente perché c'è stato questo fatto. Noi come istituzione ne parliamo da prima che il fatto ci sia determinato, perché ci interessava la sicurezza indipendentemente da... Quello che noi abbiamo fatto come sistema, coordinati dal prefetto, col supporto del questore delle forze dell'ordine, della polizia municipale e della fondazione in Tur, che ne è soggetto gestore, è stato quello di mettere dei meccanismi di difesa rispetto a questi fatti che già ci sono, che quindi non li dobbiamo aggiungere perché erano
le
già
fioriere.
Stati determinati. Le fioriere, cioè, tutti a dire, sono brutte, belle non sono, ma oggi si capisce a che cosa servono.
Che con la macchina ci puoi entrare.
Ci puoi andare, così come qualcuno mi ha detto, ma scusa, ma c'è bisogno di mettere la macchina delle forze dell'ordine in mezzo alla strada? Sì,
appunto
proprio sì. Quindi questo che vuol dire? Che a volte le istituzioni le cose le fanno giustamente senza andare a fare troppa comunicazione o troppa esternalizzazione delle scelte. Oggi ne parliamo perché è accaduto, però io sono molto contenta perché le prescrizioni che oggi arrivano a seguito di questo fatto noi le abbiamo fatte prima,
ecco,
che
ma
il fatto accadesse.
Ecco, ma il prefetto, la riunione di prefettura di oggi, sì, ci sarà un comunicato, ma qualcosa ci puoi dire, cioè, nel senso, la linea è quella?
La linea è quella, ci siamo guardati abbastanza soddisfatti e devo dire sereni, perché si è detto quello che oggi ci invitano a fare dopo la Germania, noi l'abbiamo fatto prima della Germania. Le fioriere sono sotto gli occhi.
Ma ci saranno altre indicazioni aggiuntive,
no,
Lucia?
No, è quello di evitare che ci possano essere dei varchi dove auto impazzite entrino in maniera devastante così, e quindi l'unico modo per fermare un varco è creare un impedimento all'entrata, quindi auto fioriere che interrompono i percorsi, personale addetto che possa andare a seguire quelle che sono gli accessi più delicati. Queste c'erano già, sia fisici, quindi macchine.
Quindi ci hanno trovato pronti, tra virgolette.
Ci hanno trovato pronti, sì.
Va bene. Abbiamo parlato di sera, l'altra sera con Ivo, tu sai che giovedì sera facciamo la trasmissione, andiamo in giro per i cantieri, ma io sono diventato la stella dei capi cantieri, perché gli faccio le foto tutti i giovedì. Non ti porto nei cantieri, ma ti porto su un tema che ho parlato con l'assessore Casi.
Sì.
E allora mi ha detto, beh, chiedilo, viene una delle cariche più alte del comune, chiedilo a lui. Io gli ho detto, ma chi li controlla sti lavori, Lucia? Cioè, non è, ora tu sei vice sindaco, quindi hai anche un incarico politico abbastanza importante, no? Insomma, perché io ho detto, beh, ci sono delle volte che ci si domanda, ma questi lavori che vengono commissionati e quindi poi vengono pagati dai cittadini, ma chi è che le deve controllare? Perché a volte abbiamo documentato delle cose che non sempre sono fatte come forse da capitolato, no? Allora, non che l'assessore Casi dovesse andare a controllare chi che sia, però ci sarà una struttura sotto, a fronte nell'amministrazione comunale, che un qualcosa lo fa, insomma, lo fa di queste cose. Mi ha detto, chiediamola a Lucia Tanti.
Allora, ti dico come funziona e poi dico quello che penso.
Ecco, sì. Prima la politica, prima la parte politica, ci dici?
No, prima ti dico la parte tecnica, perché mi aiuta a dire quella politica.
Va bene, vai.
Dal punto di vista tecnico funziona qui come altrove perfettamente. C'è un RUP, che è un responsabile unico del procedimento, che risponde, rispetto a quello che è una discrasia tra il progetto e l'operatività, fermo restando che a volte le discrasie sono, diciamo, esogene, cioè dipendono non da chi lavora ma da situazioni esterne. Finisce la parte tecnica. La parte politica, a mio avviso, qui come altrove, meccanismi di controllo più cogenti non sarebbero sbagliati, così come anche la responsabilità, laddove è ovvio che il meccanismo non ha funzionato e non è una responsabilità esogena ma endogena, che può essere della politica o del tecnico, forse un atteggiamento più rigido e anche più, tra virgolette, punitivo, io credo che andrà pensato non solo ad Arezzo ma altrove anche. Ora io parlo di Arezzo perché
non è chiaro.
Quindi secondo me anche la parte tecnica dell'amministrazione, la parte politica sempre, perché poi alla fine noi siamo qui per prendere il bene e il male. Anche quando a volte si prende meriti anche quando non si è fatto granché, e a volte si prende le colpe anche quando non l'abbiamo, però è il nostro lavoro. Forse un atteggiamento più entrante anche con la parte tecnica di controllo e di resoconto, perché sono soldi pubblici, e allora quando sono soldi pubblici sono di tutti e bisogna che, tra virgolette, paghi o comunque renda conto chi fa parte del sistema.
Quindi è stata un po' così svidente da parte mia come cittadino sentire che a volte alcune aziende preferiscono prendere anche le penali se vengono fatte, che gli costa meno prendere le penali che fare il lavoro. Questo è un po' da rivedere, secondo me, l'ha detto il Casi, però insomma
è da rivedere, sì, è da rivedere anche un controllo più pertinente, magari anche rendendolo pubblico.
Perché no, insomma. Perché no? Va bene, allora Lucia, io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio qualche secondo per salutare i cittadini di Arezzo, visto un precinto di Natale, poi ci dirai il 2026, lo sai, no? Insomma, che c'è. È ufficiale nel 2026, insomma, no, la domanda te la faccio perché l'altra sera mi è venuto a dire che tu sei un politico che normalmente sempre elevato di grado, no? Perché tu sei il vice sindaco, ma molto spesso vieni chiamato al sindaco, non me ne voglia l'ingegner Ghinelli, insomma, per carità, però questo insomma è un po' quello che si dice Arezzo, quindi ecco, dici un po' innanzitutto il 2026 e poi ti lascio un po' di spazio per salutare tutti, per dare un messaggio tuo ai cittadini.
Ma è sul 2026 che devo dire che si vota, ma questo penso che si sappia
sì,
più duro.
Ma Lucia Tanti, cioè, è vero che ancora il tempo c'è, insomma, c'è tempo, quindi ti fermi lì, insomma.
Ah,
tu in quel sondaggio che per me non, per noi non era un sondaggio, ma era un qualcosa nato chissà dove e come, mi sembra che c'eri come nome, no?
C'ero, sì.
Ne mancava alcuni, altri c'erano, che non si sa perché,
non
però.
Non so neanche quanti sono questi sondaggi, perché
ora ne parte altri,
pare
sì.
Che ce ne sia più di uno.
Sì, ma chi li menziona,
allora,
non si sa, insomma.
Posso provare a fare un ragionamento meno, diciamo, più generale.
Vai, su.
Indipendentemente da i desideri o comunque le aspirazioni legittime di ognuno, io penso che arriva un giorno in cui le candidature vadano un pochino misurate, perché non è la fiera della vanità. Quindi io consiglio a tutti, a partire da casa mia, cioè dal centrodestra, di trovare un metodo per misurare i cavalli che possono correre. Perché non sempre quello che uno pensa di sé o degli altri è corretto, perché a volte un candidato è perfetto in un momento e il momento dopo non lo è più, quindi bisogna molto spersonalizzarla.
Bisogna anche contestualizzarne i tempi.
In politica non bisogna essere permalosi, poi uno lo può essere nella vita. Quello che va bene oggi potrebbe non andar bene tra un po'. Allora, un modo per misurare il consenso delle candidature, per evitare errori, perché noi via via, noi a parte inverse anche il centro-sinistra, ma io parlo di casa mia perché non ho diritto di parlare di casa degli altri.
Siamo sempre moderati, via via, vero? Noi moderati.
Assolutamente.
Contorti, insomma.
Sì, adesso c'è il nostro presidente Lupi, ma insomma.
Sì, va bene.
Perché il partito che mi permette di fare la politica cittadina esattamente come ritengo di farli in termini civici, cioè se c'ho da dire che Media Etruria è una stupidaggine non mi tirano gli orecchi perché ho un ministro vicino.
Va bene, questo.
Quindi va chi bene. Mi dà libertà è il mio
va bene Lucia,
consenso.
Un messaggio a tutti coloro che ti conoscono e ai cittadini di Arezzo.
Insomma, tanti auguri di buon Natale, di buon anno, e credo che quello che ci auguriamo è sempre una serenità, una capacità di poter far valere i propri talenti, di poter essere soddisfatti, di poter vivere questo periodo con le proprie famiglie, come dice un vecchio detto, che l'anno nuovo non mi dia niente ma non mi tolga nessuno.
L'anno nuovo non mi dia niente ma non mi tolga nessuno. Bello questo, è una cosa...
Detto,
sì,
non so
sì,
di cosa, dove l'ho letto, ma l'ho letto.
Va bene. E allora io ringrazio Lucia Tanti, assessore al Comune di Arezzo, con le deleghe che abbiate sentito, sociale, sanità e anche la scuola.
E la famiglia.
Abbiamo parlato di tutto, e nonché vice sindaco. Grazie Lucia, buon Natale anche a te e alla tua famiglia.
Grazie
e ci ritroveremo nel 2025, così ci racconterai, ci conterai questo discorso. Della pesatura dei politici, perché noi siamo molto curiosi. Ciao Lucia, grazie.
Grazie.
Appuntamento alle prossime edizioni di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Ciao a tutti.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.